questo noi ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, abbiamo cominciato da due giovedì la lettura di Geremia, stasera riprendiamo decisamente dal capitolo 2 che avevamo iniziato la volta scorsa. Ricordo semplicemente, ecco, che noi stasera, la mia intenzione sarebbe leggere 2, 3, 4 e 5, vediamo se riusciamo a farcela, e perché poi scordiamo, su alcune cose ci fermiamo più di più, su altre andiamo più velocemente. Però vi ricordo che questo, siamo in un siamo in un libro profetico, è chiaro questo, ma lo ricordo semplicemente per dire, non è un libro dove c'è una narrazione continuata. Abbiamo letto Tobia, abbiamo letto Ruth, no? Se volete anche l'Esodo, eccetera, c'è, no, una, diciamo, un filo narrativo. Qui, quando noi leggiamo un profeta, ci troviamo di fronte a una raccolta di testi di predicazione, per molti versi orale, che il profeta ha fatto e che qualche suo discepolo ha trascritto. E fra l'altro qui noi in Geremia troveremo anche il nome di un discepolo, un certo Baruch, che, a cui Geremia detterà, qui non è solo il discepolo che si annota mentre quello sta parlando, qui proprio ci saranno delle cose che saranno dettate da Geremia. Ora, predicazioni, quindi parole predicate in tempi diversi, a volte anche in luoghi diversi, soprattutto per Geremia, il nord, una prima parte della sua predicazione, nelle terre dell'Israele ormai, del regno di Israele ormai distrutto, e poi una parte invece a Giuda, fino alla drammatica conclusione del regno di Giuda con la distruzione di Gerusalemme. Per cui noi dobbiamo cogliere queste unità all'interno, no? Varie unità all'interno di un'opera che poi il redattore finale ha assemblato. Allora, noi siamo in questa fase, in alcuni capitoli che sono in ebraico detti rib, litigio, contesa, dicevamo, fanno riferimento anche come forma letteraria a una forma giuridica, di fatto era così, cioè nell'antico di Israele c'era questa usanza di risolvere i conflitti tra persone che avevano fatto un patto e uno di due era venuto meno. L'usanza era quella di prendere, cioè la parte lesa andava a prendere la parte che aveva rotto, lo portava davanti agli anziani del villaggio, dove alla porta della città si tenevano gli affari e si tenevano anche i giudizi. È interessante, in Israele, nel sito archeologico di Dan, nella città di Dan, ricordate, Dan è anche uno capostipite, no, di una delle tribù, delle 12 tribù di Israele, che proprio lì hanno ritrovato i resti di una porta della città, e davanti alla porta c'è proprio questo seggio in pietra, su cui sopra probabilmente in legno o in altre cose hanno trovato il seggio, cioè la parte, questa pietra di fondo, che era proprio quella del giudice, no, che teneva il giudizio, dava poi, no. Allora, ecco, quindi questo giudizio era mosso dalla parte lesa, perché l'altro tornasse al patto. Quindi allora anche qui noi troviamo un Dio che vuole litigare. Se volete, no, se vogliamo trovare un altro ambito, che però a volte ha anche i risvolti giuridici, però parte in genere in famiglia, è un litigio tra marito e moglie. Quindi uno dei due che, vedendo che l'altro sta camminando su vie non buone, litiga, ma litiga perché vuole scuotere l'altro, no? Perché l'altro si renda conto e ritorni alla vita. Allora, ricordate che i primi versetti erano di memoria dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento. Fra l'altro qui giovinezza, vedete, questa parola è la stessa del primo capitolo, quando Ricordate, abbiamo letto la cosiddetta vocazione di Geremia, eh? E vi ricordate che la prima parola che Geremia dice rispetto alla parola che il Signore gli rivolge qual è? Ahimè, io sono giovane. Quindi qui vuol dire, mi ricordo di te, si potrebbe dire ai tempi della tua chiamata, e la giovinezza intesa come origine, come inizio, che parte con una chiamata del Signore. Noi ci siamo perché Lui ci ha chiamati, e quindi un tempo, no, di quest'amore, del fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, eccetera, eccetera. E poi rispetto a quello che è l'origine, no, questo inizio della parte più di accusa, che si fa attraverso una domanda. Troveremo che appunto il modo in cui il profeta porta avanti il suo discorso, la sua accusa, sarà spesso quella delle domande, delle domande retoriche. Vedremo, sarà anche quello dei confronti odiosi, cioè nel senso che molte volte il profeta, vedremo, confronterà, chiamerà Israele come le nazioni. Cioè immaginate, Israele era il popolo dell'alleanza, no? Sentirsi dire che tu sei come le nazioni, c'è qualcosa, no? E tutto per scuotere, per toccare il cuore. Allora dicevamo questa domanda iniziale, che quale ingiustizia, versetto 5, trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità. E ecco, la volta scorsa, no, commentavo questa domanda dicendo che il profeta dà voce, dà parola a qualcosa che c'è nel cuore dell'uomo, ma spesso è inespresso. In questo c'è anche la sapienza, no, e l'ispirazione di Dio, cioè di riuscire a dare, ecco, parlavamo la volta scorsa, vi ricordate, del fatto del peccato come rottura di una relazione. Il peccato è nella Bibbia rottura di una relazione, che se la relazione è la vita, il peccato porta alla morte, in quanto rompere, noi viviamo di relazioni e lo sperimentiamo, no? Quante morti, in questo senso, quante morti ognuno ha sperimentato nella propria storia, no? Cioè sono tutte quelle relazioni che sono morte. Le persone campano ancora, alcune no, alcune sì, però di fatto è accaduto qualcosa che ha rotto relazione, e qualcosa di noi con loro è morto. Allora questo è il peccato, no? Che porta alla morte. Allora il dire quale ingiustizia trovarono in me, no? Cioè chi t'ho fatto? Ricordate Michea, no? Cioè, o popolo mio, che male ti ho fatto, che dolore ti ho dato, no? Cioè, quindi dicevamo, quasi la percezione che nel cuore dell'uomo c'è un rimprovero verso Dio, no? Un qualcosa come dire, tu mi hai fregato, cioè tu non mi hai amato come mi avevi promesso, no? Le cose nella mia vita non sono andate come in qualche modo pensavo che tu mi indicassi. Io ci ho provato, vabbè, sicuramente non in tutto, però, no? Però dall'altra parte tu. E quindi, ecco, questo allontanarsi da lui, allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità. Nella vecchia traduzione si diceva correre dietro a vanità, diventando loro stessi vanità, e poi in ebraico la stessa cosa, vanità come qualcosa di nulla. E noi diventiamo il Dio che adoriamo. Noi diventiamo il Dio che adoriamo. Noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo. Per questo l'idolatria, e vedremo che l'idolatria, che poi è il peccato di Israele, ma è il peccato degli uomini, è il peccato peggiore, ed è quello con cui il Signore attraverso i suoi profeti lotta, ma non perché è un'offesa a Dio, no, perché uno può pensare, no, l'idolatria di questo Dio geloso, uno si fa degli altri idoli e Dio si arrabbia, no? Perché è un Dio geloso, perché è un'offesa a lui. No, l'idolatria è la morte dell'uomo. Perché facendo di un nulla il tuo tutto, tu ti nullifichi, no? Giocando come assoluto qualcosa che non può darti la vita, tu perdi la tua vita. Allora il Signore combatte contro l'idolatria non per lui, ma per noi. E vedete, non si domandarono dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto, ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora. Quindi si allontanarono e non mi cercarono più. No, io che ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho guidato nel deserto. Notate, no? Il deserto, terra di steppa e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa, dove nessuno dimora. Lo ritroveremo poi in altri passaggi, no? Il deserto nella Bibbia è questo. Cioè, il deserto è questo, è terra di steppe, frane, arida, tenebrosa. Tra l'altro poi si parlerà anche di scorpioni, di serpenti che abitano, di sciacalli che abitano il deserto. Quindi questo molto lontano da quella, diciamo, a volte un po' romantica pseudo-spiritualità che tante volte è nei giri cattolici, no? Dove si parla del deserto come qualcosa di desiderabile, no? Non so se mai avete sentito, no, che o in parrocchia si dice: la settimana prossima faremo un giornata di deserto, che bello! Siamo tutti contenti. Guarda, ho proprio bisogno, ci sono le persone che ti vengono a dire: guarda, ho proprio bisogno di un po' di deserto, sì, proprio un po' di deserto. Allora, e quindi immaginiamo noi tutti che questo deserto è un luogo bellissimo, no? Le immagini dei poster con paesaggi poco desertici, perché normalmente sono paesaggi più simili al Sud Tirol, Trentino, no? Cioè con ruscelli, fiori, e poi questa frase: nel deserto parlerò al tuo cuore. Che bello. Allora, nella Bibbia il deserto è terra di frane, terra di arida, eccetera. E io vi ho condotti in una terra che è un giardino, vedete? Il luogo della vita è un giardino. Giardino come il giardino di Genesi 3, Genesi 2, Genesi 3, no? E giardino, fra l'altro, anche nel luogo dove il Signore sarà deposto, vi ricordate, no? Come dice Giovanni, c'era un giardino. Allora, il giardino che è appunto il luogo della vita, perché ne mangiasti i frutti e i prodotti, ma voi appena entrati avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna alla mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è il Signore? Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano, non giovano. E questo allontanamento, questo che chiamiamo peccato, che coinvolge coloro che hanno la responsabilità, che coinvolge tutti e che coinvolge in modo più drammatico coloro che hanno la responsabilità del popolo. Notate, no? Sacerdoti, gli scribi, i pastori, i profeti. E qui c'è l'idea, ed è veramente anche l'idea che aveva anche Sant'Ignazio nel 1500 in una società molto più gerarchizzata della nostra, ma che funziona ancora oggi in qualche modo, no? Cioè, che più una persona è in alto, no? E più le sue scelte di fondo possono avere o, no? Une conseguenze positive o conseguenze negative, no? Cioè, il voler convertire il re era perché se il re diventava, no? Allora le leggi che emanava ne ricadevano, no? Per il bene del popolo. E qualcosa No, oggi anche lo sperimentiamo in positivo, no? Nel senso che Papa Francesco, no, sta nel suo ruolo di responsabilità, così grande perlomeno per noi cattolici, e non solo per persone che guardano a lui, no? Allora qui drammaticamente il fatto che quelle persone che hanno responsabilità di custodire i pastori, no, gli scribi, i profeti, troveremo in Geremia avrà tanti problemi con i falsi profeti, e poi ci fermeremo anche per tentare di capire come si capisce un vero profeta da un falso profeta. Ne parleremo. E allora, vedete, hanno profetato in nome di Baal, vedremo Baal è il nome della divinità cananea, e hanno inseguito idoli che non aiutano alla vita. Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, oracolo del Signore, e farò causa ai figli dei vostri figli, vedete il processo. Recatevi nelle isole dei Chittim e osservate, mandate gente a Chedare, considerate bene, cioè Chittim sarebbero, le isole Chittim sarebbero la zona del Cipro e poi verso l'Egeo, invece Chedare è più verso il deserto, cioè sta indicando andate lontano e andate a vedere lontano. Vedete, se mai è accaduta una cosa simile, un popolo ha cambiato i suoi dei, eppure quelli non sono dei. Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. Di per sé qui esattamente sarebbe che non aiuta, perché è la stessa parola, ritorna il versetto 8 al finale, abbiamo visto che hanno seguito idoli che non aiutano, la stessa parola torna qui, hanno con un idolo che non aiuta. Questo per dire il Signore è il mio aiuto, l'idolo non aiuta. E allora hanno cambiato me la sua gloria, ricordate che in ebraico gloria significa qualcosa che ha un peso, cioè quindi qualcosa che ha una consistenza, che è importante, no? Non è doxa, la doxa greca, la fama, ma le cose che sono importanti, no? Le cose che lo diciamo anche noi, no? Che hanno peso nella nostra vita. O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati, oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Forte questa immagine, no? Cioè, hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, si sono scavate cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Guardate l'immagine, no? La fonte d'acqua viva è qualcosa che, no, se abbiamo fatto delle passeggiate in montagna, soprattutto d'estate, quando accaldati, sudati, quando si trovava una sorgente, vedevamo la, cioè sì, provavamo, no? La bellezza, il gusto di trovare. La sorgente è qualcosa che appunto, che intanto tu non sai da dove viene, quindi come qualcosa su cui tu non ne sai l'origine, e due, non puoi controllarne il flusso, perché la sorgente ora darà più acqua, ora darà meno acqua. Allora, Israele abbandona la sorgente d'acqua viva, no? Che, di cui non sa l'origine e che dall'altra parte non può controllare, può solo vivere, in qualche modo affidarsi a questa sorgente, con in qualche modo il farsi delle cisterne che prendano l'acqua dal cielo. Fra l'altro Baal era il dio della pioggia, quindi c'è un po' anche qui l'immagine dell'idolatria di questo Baal. Cisterne che sì, tengono l'acqua, però è l'acqua stagnante. È l'acqua che poi, sappiamo, le cisterne, per quanto ben fatte, poi soprattutto nell'antichità, no? Notate, poi questo sarà anche una dinamica dell'idolo, no? Perché mentre il Signore ci chiama a una relazione viva, dove su di Lui noi non abbiamo potere. perché sull'altro, in una relazione tra persone, noi veramente fino in fondo, anche se ci illudiamo, ma sull'altro noi non abbiamo potere. L'altro è altro. Poi noi cerchiamo di prenderlo, cerchiamo di, e questi sono i nostri peccati, di farne delle cose, però l'altro è altro. L'idolo ce l'hai in mano, no? L'idolo è controllabile, eh? L'idolo ce l'hai in mano. Il Signore è vivente. E allora, Israele è forse uno schiavo o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi, no? Cioè qui è l'immagine di questi, degli Assiri, del leone di Assiria, di Assur, no? E poi degli altri imperi che arriveranno. Da una parte libero, no? Israele è stato chiamato a libertà e dall'altra parte sta diventando schiavo di questi popoli. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata radendoti il capo. Qui sono riferimenti a quell'ondeggiamento politico che il regno di Giuda faceva. Ora, appunto, la Siria, Babilonia, ora l'Egitto, cioè di rivolgersi all'altra potenza. Non ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato il Signore tuo Dio al tempo in cui era tua guida nel cammino? Cioè, vedete, il profeta ci legge, ci sono delle cose concrete, politiche, ma dall'altra parte lui legge il cuore, cioè di un popolo che non si sta fidando più di Dio e non cammina più nelle sue vie, ma si fida appunto ora dell'Egitto. E ora perché corri verso l'Egitto a bere l'acqua del Nilo? Perché corri verso la Siria a bere l'acqua dell'Eufrate? Vedete le potenze dell'epoca. Non c'è ancora Babilonia, significa che questi sono prima, sono nel nord, quando lui era a predicare nel nord, ricordate? La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova, di per te sarebbe... Riconosci e vedi, riconosci e considera quanto è triste e amaro abbandonare il Signore tuo Dio e non avere più timore di me, oracolo del Signore degli eserciti. E vedete, il profeta che cerca di mostrare la stoltezza dell'agire. È interessante, no? Cioè che cerca di convincere facendo vedere la stupidità, no? Della gente. Cioè tu eri, potevi prendere acqua dalla sorgente di vita, ti sei fatto la cisterna per raccogliere, no? Vedete, è un modo di rivolgersi all'altro facendolo ragionare. È interessante questo, no? Perché non è moralista, ma è piuttosto il considerare, confrontare e far vedere l'insensatezza, no, delle scelte e dell'agire, no, facendo vedere le conseguenze. Già da tempo hai infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: non voglio essere serva, non voglio servire. Sta parlando, ricordate, dicevo, un litigio fra marito e moglie, no? Qui c'è il marito che è Dio e la moglie che è il popolo di Israele. E allora: non voglio essere serva, non voglio servire. La ribellione: su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini. Come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda? Ricordate che anche in Isaia il canto della vigna, no? La vigna era proprio l'immagine del popolo di Israele, eh? Anche al tempo di Gesù, Gesù l'avrà visto da lontano, ma lì dentro non c'è mai entrato, sullo stipite della porta del Santo dei Santi c'era tutta un'immagine dorata di una vigna, cioè di tralci, no? Di vite. E che era proprio il simbolo del popolo, lì dove era il luogo della presenza di Dio, no? Cioè dentro, nel Santo dei Santi. Per chi ama il vino, vi dico semplicemente che in ebraico qui vigna pregiata fa riferimento a un vino particolare, rosso, con degli acini proprio rossi, ma di un rosso che tende al nero. Cioè, questo è, quindi non è vino bianco, si vede che qui bevevano del buon vino rosso. E invece ti sei mutata in tralci dei generi di vigna bastarda. Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a te la macchia della tua iniquità, oracolo del Signore. Come osi dire, non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal. Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella, leggera e vagabonda. Vedete, qui probabilmente questo oracolo invece ha a che fare con Giuda, con la predicazione, laddove, mentre in Israele nel nord, ricordate, c'erano macerie, perché gli assiri erano venuti, c'era stata la deportazione, Giuda resisteva ancora con tutto il suo regno, con il Tempio, no? E vedremo, con tutta la liturgia, e quindi con una certa giustizia, no? Con una certa, cioè, c'è una vita religiosa, rispetto a cui le parole del profeta hanno ricevuto da parte di alcuni dire: ma guarda, ma noi non abbiamo peccato, noi andiamo al Tempio, noi non ci siamo contaminati con altri idoli, vedremo poi meglio. E vedete, qui si dice anche un'altra cosa che poi riprenderà di nuovo Geremia, che il problema non è neanche peccare. Il problema fondamentale è non riconoscere il proprio peccato. Quello è il problema fondamentale. Non è neanche peccare, perché nella scrittura c'è scritto che persino il giusto pecca 7 volte al giorno. Ma il problema è il non riconoscimento del nostro peccato. E guardate che oggi, non soltanto perché la pratica della confessione va un po' diminuendo, per colpa anche dei preti, nel senso che poi io quando parlo ai preti dico: vorrei vedere come ci confessiamo noi, no? E quante volte ci confessiamo, ma non è neanche quante volte, ma come ci confessiamo. E però questa qui, cioè veramente, no, fa sì che noi dove cadiamo? Dove moriamo? Dove la vita non passa? Perché insieme a una certa atmosfera generale che viviamo, dove i problemi sono sempre degli altri. No, notate, c'è una forma di, in generale, no? Una forma di astio, una forma di giudizio, che immediatamente siamo pronti a scattare verso gli altri, no? Ma su di noi uno pieno di giustificazione, no? Tanto per dire, se uno dice: ma dove sono i tuoi luoghi dove la vita non passa? Dove muori? Non è semplice. E allora dice qui questa accusa, no? Che vedete, che la chiama giovane cammella, asina selvatica, abituata al deserto, quando ansima nell'ardore del suo desiderio. In realtà dice: quando ha le fregole. Letteralmente si dovrebbe tradurre così, quando è in calore. Chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano? Non fanno fatica, la troveranno sempre disponibile. È l'idolatria che va con la prostituzione, no? Cioè, in qualche modo c'è l'idea che all'idolo ci si unisce con tutto se stessi, per cui c'è anche l'immagine sessuale, no? Ma nel senso che io all'idolo do tutto me stesso, mi consegno, no? E allora, pronto a qualsiasi idolo, no? Fermati prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola inaridisca. Ma tu rispondi: no, è inutile, perché io amo gli stranieri, voglio andare con loro. Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano svergognati quelli della casa di Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti, i loro profeti. Dicono a un pezzo di legno: sei tu mio padre, e a una pietra: tu mi hai generato, mi hai partorito. A me rivolgono le spalle, non la faccia, ma al tempo della sventura invocano: alzati, salvaci. Questa idolatria che porta alla confusione nelle vite delle persone, cioè i vari idoli che poi frammentano la vita, no? Perché un po' uno da una parte, un po' dall'altra, e che porta a confusione. Qui la confusione è data dal fatto che, notate, dicono: un pezzo di legno sei tu mio padre, e una pietra tu mi hai partorito. Il palo di legno era il simbolo della dea femminile, Ashera, mentre il monolite di pietra era il simbolo del dio maschile, Baal. Per cui, no, e qui è sottile il profeta, no? Perché dice: tu al palo di legno, che quello dovrebbe essere la donna, dici: tu sei mio padre. Invece no, alla pietra, che dovrebbe essere invece maschile, dice: tu mi hai partorito. Cioè, qui sta, no, ironizzando, no? Come dire: ecco, non stai capendo più niente nella tua confusione dietro a questi idoli. Però ecco, quando stai male, vieni verso di me e dici: alzati, salvaci. Anche questo, no? Cioè questa... alcuni vedono anche qualcosa di positivo, che io non so se riesco a vedere tanto, ma dicendo col fatto, notano che in questo tempo di crisi la religiosità ritorna un po' in auge, no? Potremmo anche magari chiedere anche a qualche amico edicolante, così, se i giornali a sfondo religioso sono aumentati, no, nelle vendite in questo periodo, perché come no, quando uno sta male, e allora, no, si rivolge a Dio. Allora, alcuni dicono: vedi, no? Quasi come se dobbiamo star male per, o sperare di star male per portare la gente al Signore, no? Sì, ma uno si domanda: ma a quale Dio? Al Dio potente della religione naturale, forse, ma non al Dio di Gesù Cristo. Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino se sono capaci di salvarti nel tempo della sventura, poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda. Perché contendete con me? Tutti vi siete ribellati contro di me, oracolo del Signore. Invano ho colpito i vostri figli, non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione fate attenzione alla parola del Signore. Sono forse divenuto un deserto per Israele, o una terra dove è sempre notte? Perché il mio popolo dice: siamo liberi, non verremo più da te? Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore? Anche alle donne peggiori hai insegnato le tue strade. Sull'orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti. Notate, l'idolatria va con l'ingiustizia. L'idolatria, nel senso che poi ogni fede, no, ogni legame religioso, o non religioso, ma cioè legame a un assoluto, si traduce in prassi. Cioè, se uno ha come idolo il denaro, si traduce in prassi. Significa che le persone non gli interesseranno, quelle gli interesserà far soldi. E questo significa ingiustizia, no? Eppure per tutto questo tu protesti: io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio, notate, no? Perché hai detto: non ho peccato. Con quale leggerezza cambi strada? Anche dall'Egitto sarai delusa, come fossi delusa dalla Siria. Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi. Da loro non avrai alcun vantaggio. Capitolo 3. Il capitolo 3 si apre di nuovo con un'altra domanda, dicendo: se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo da lei? Vedete come c'è anche in nota, capitolo 24 del Deuteronomio, versetti 1-4, lo leggiamo, questo il profeta prende un caso giuridico, cioè contemplato poi appunto dalla Torah, un caso di vita, dice il capitolo 24, versetti 1-4 del Deuteronomio: quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e lo mandi via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e anche questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa, o se quest'altro marito che l'aveva preso per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie, dopo che lei è stata contaminata. Cioè, quindi qui dice che appunto un caso in cui c'è un ripudio e questa donna prende un altro marito e magari non importa poi l'altro marito la rimuove, ma di fatto ha preso un altro marito, il primo marito non può più riprenderlo. Allora qui sta dicendo, no, tu mi hai ripudiato, hai preso un altro marito, questo è definitivo, vedremo poi. Ma di per sé è definitivo. Cioè, nel senso che quando si rompe una relazione, non è detto che questa si possa recuperare. Cioè, nel senso che alcune volte dentro di noi ci può essere una idea falsa, che si rivela falsa, poi ce ne accorgiamo, cioè che noi le relazioni le facciamo, le disfacciamo e poi le rifacciamo, no? Cioè, come dire, no? Anche con le persone a volte possiamo pensare che sì, io posso mandarla a quel paese, posso no, e poi posso dire no, guarda, scusami, dai, tu lo sai che ti voglio bene, no? Cioè, eccetera. Però l'altro può dirci no, stavolta no. Ma dai, cioè, ma ci conosciamo da una vita, ma dai. Cioè, anche con Dio tante volte noi possiamo pensare che, vabbè, sì, adesso un po' mi allontano, poi sai, adesso tra un po' ci sarà una veglia penitenziale in parrocchia, mi vado a confessare e tutto, no? Cioè, oppure quelli che dicono, no, fra 3 giorni la veglia in penitenziale dovrò andarmi a confessare qualche altro peccato, magari, no? Tanto poi mi confesso. No? Cioè, quasi come se appunto, no? Io lì una macchina per il perdono automatico, lui è misericordia, io ogni tanto mi prendo delle e poi torno, tanto lui mi perdona. Nel capitolo 5 del Siracide c'è una parola forte. Perché dice, capitolo 5, versetto 5, capitolo 4 dice: non dire, ho peccato, e che cosa mi è successo? Perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire, la sua compassione è grande, mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira. Il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Allora è chiaro, no? Qui non stiamo dicendo il Signore è misericordia e perdono, ma la cosa è: noi lo accoglieremo o lo banalizzeremo, o profondamente non lo accoglieremo. No, lo banalizzeremo facendone qualcosa di superficiale, senza farci toccare il cuore. Allora, cioè, quello che ti stai dicendo qui, attenzione, è che i cammini di morte portano alla morte, e dalla morte non si torna fuori da soli, non si esce fuori da soli. Noi crediamo che uno soltanto è tornato dalla morte, il Signore Gesù, e il Padre suo lo ha tratto fuori, no? Allora, dire, vedete, il profeta, prendendo questo caso, dice: guardate che c'è nel tuo percorrere strade di lontananza c'è una definitività. Vedremo, ma questo dopo, no, che il Signore dice: guarda, così dice la legge, così dice la Torah, che una mia parola, io supero questa mia parola. Capitolo 5, versetto 5. Ritorneremo su questo, riprenderemo. Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu che ti sei prostituita con molti amanti, osi tornare da me, oracolo del Signore? Vedete, di per sé la legge dice che tu te ne sei andata, ti sei sposata con altri, e tu osi tornare da me. No, non posso più riprendere. Alza gli occhi sui colli e osserva dove non sei stata disonorata. Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l'arabo nel deserto, così hai contaminato la terra con la tua impudicizia e perversità. Contaminato è il processo di decomposizione. La contaminazione non è qualcosa, cioè, di, potremmo dire, di morale, cioè moralistico più, nel senso di no, sei cattivo, di un appellativo, un no, no, ma il processo proprio della decomposizione, no? Quando un organismo sta cominciando a morire, no? Ed è in quel processo dove è ancora vivo, ma c'è già la morte, no? Contemporaneamente. Per questo sono state fermate le piogge, gli acquazzoni di primavera non sono venuti. Sfrontatezza di prostituta è la tua, non vuoi arrossire. E ora gridi verso di me: padre mio, amico della mia giovinezza tu sei, manterrai il rancore per sempre? Conserverai in eterno la sua ira? Così parli, ma intanto commetti tutto il male che puoi. Vedete questa cosa, no? Tanto mi perdonerà. Padre mio, no? Tu sei l'amico della mia giovinezza, non, il tuo cuore non si lascerà frenare, no, dalla tua misericordia, cioè la tua misericordia prevarrà, però tu intanto cosa fai? Continui a peccare. Questo magari alcune volte, pensate, no? Cioè, immagino anche i potenti che poi hanno la presenza di persone religiose, no, che celebrano delle belle celebrazioni, delle cose, però poi continuano tranquillamente, no, nelle loro logiche di morte. Versetto 6. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: hai visto ciò che ha fatto Israele la ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per prostituirsi. E io pensavo: dopo che avrà fatto tutto questo tornerà a me, ma ella non è ritornata. E qui in questo capitolo torna sempre, tante volte, tornare, ritornare, shuv, il verbo ebraico, no? Che poi tra l'altro è quello della conversione. Allora Giosia, qui siamo nel Regno del Sud, vi ricordate, no? Quindi lui parlava con il re Giosia e gli, guardando l'Israele del nord, dicendo: vedi, Israele la ribelle, no, che era quella dove, appunto, più ricca, più aperta, c'erano state molte più contaminazioni, no? E poi era andata a finire. La sua perfida sorella Giuda ha visto ciò, ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adulteri, consegnandole il documento del divorzio, ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore, anzi lei è andata a prostituirsi e con il clamore delle sue prostituzioni ha contaminato la terra, ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno, e nonostante questo la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto con la menzogna. Vedremo che perché dice è peggio la perfida sorella Giuda, perché la perfida sorella Giuda è quella che ha il tempio, i sacerdoti, no? È ancora tutto in piedi, no? E allo stesso tempo pratica le prostituzioni. Mentre Israele, no, era molto più sfacciata, eccetera, eccetera, lei invece aveva una sua giustizia, no? Cioè una sua pratica religiosa, eccetera, e dall'altra parte, se volete, qui questi discorso di sorelle richiamano fratelli. Ricordate la parabola del padre misericordioso? No? Anche lì ci sono, no, due modi. Uno del figlio minore che fugge, se le becca, eccetera, eccetera. E l'altro del figlio maggiore invece che sta lì, lavora, eccetera. Però il suo cuore è lontano. Il suo cuore è lontano. E questo fatto di dire è peggio, cioè, no? E perché appunto in qualche modo è ancora più pericoloso, cioè nel senso che da una parte un peccato aperto, un peccato che non è desiderabile assolutamente, ma ti pone in quelle condizioni che tante volte proprio perché la situazione è esplicita, è pesante, che può mettere più, non è automatico, ma può mettere più quelle persone in una condizione di desiderare la conversione, rispetto a quelli invece che tutto a posto, almeno esteriormente, no, eccetera, ma sostanzialmente le cose non vanno male, sono abbastanza contento di me, per cui conversione, sì, sì, ma non è che ce n'è neanche tanto bisogno, in fondo, cioè io ho fatto un cammino, eccetera, eccetera, no? Cosa dirà Gesù? Guardate che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Per cui la condizione di Giuda, no, è peggiore, paradossalmente, no? Perché può essere imprigionata nella sua falsa giustizia. Almeno concludiamo questo qui. Allora il Signore mi disse: Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida Giuda. Vai, grida queste cose verso il settentrione. Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso. Oracolo del Signore, non conserverò l'ira per sempre. No, notate, no, qualche versetto fa ha detto, no, che la rottura è per sempre, e adesso senza dire un motivo, tra l'altro anche la Torah dice così, no? Senza dire un motivo dice ritorna, no? Perché io sono un Dio pietoso, cioè come dire, cioè bisogna tenere tutte e due le cose, bisogna tenere tutte e due le cose. Cioè renderci conto da una parte che i cammini di peccato distruggono relazioni, portano alla morte, e la morte è l'esperienza definitiva che noi facciamo. E dall'altra parte c'è un mistero dell'amore, no, che supera la morte e che dice appunto ritorna, perché io sono un Dio pietoso, perché io sono pietoso. Tu riconosci la tua colpa perché sei stata infedele al Signore tuo Dio, hai concesso il tuo amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai ascoltato. Ritornate, figli traviati, orecchi del Signore, perché io sono vostro padrone. Padrone, attenzione, qui si gioca con Baal, perché anche Baal è padrone. Tra l'altro sappiate che in ebraico per dire, ancora oggi, per dire marito si dice Baal, quindi un po' si dice Baal, per cui, ma nel mondo ebraico c'è un di tutto, c'è anche un forte movimento femminista. Qualche giorno fa un gruppo di ebree ortodosse sono andate a pregare nella parte degli uomini, proclamando la Torah ad alta voce, un caos, una cosa, c'è un po' di tutto. È arrivata la polizia, è stato... quindi vi prenderò uno da ogni città, vi darò pastori secondo il mio cuore. Vedete, tornate e vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati, sarete fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore, non verrà più in mente a nessuno e nessuno.